SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre nelle quali questo podcast è stato prodotto, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o isolane dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi. La cucina italiana è la più amata al mondo, con piatti conosciuti da tutti, o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Ed oggi ci mangiamo un bel panino. Se siete fortunati, dentro ci sarà qualche pezzo di polmone o di trachea. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast di SBS Italian vi racconterò la storia di altri 6 piatti.
A little bit disgusting, actually.
Yeah, I like it too much.
Oh my god, yuck!
Delicious.
Bruttini, magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Palermo, capoluogo della Sicilia, città ricchissima di esempi di street food. Spuntini, anche sostanziosi, che tradizione vuole si acquistino e consumino per strada. Tra questi un panino che può apparire poco appetitoso e che contiene parti dell'animale generalmente considerate inferiori, ma il cui sapore è irrinunciabile per un palermitano.
It looks very, very meaty. Scary meaty.
The meat looks weird.
I just identified a little arterial nodule.
That's scary.
Oh no, I'm out. Not for me.
I would probably give it a try. I don't know if I would eat the whole thing.
And it's grey with fat, so no, thank you though.
I love Sicily, but I will have to look for some other specialties.
Il pane camiviusa, perdonate la pronuncia un po' veneta, è siciliano per pane con la milza ed è consumato da secoli a Palermo, per le cui strade ci accompagna oggi Giuseppe D'Adelfio, che ad Adelaide porta nei mercati e nelle spiagge lo street food siciliano con il suo santo palato. Ciao Pino.
Ciao.
Visto che sei nato a Palermo, Pino, che cosa ricordi del pane camiviusa? Com'è il sapore?
Ma il sapore è indescrivibile. La milza è il sapore tipo il fegato, però differente. Secondo me è più gustosa la milza che il fegato. Poi viene fritto con la sugna, quindi questo ci dà ancora più sapore.
La sugna che è...
il grasso del maiale.
Spiegheremo più tardi esattamente come si fa. Poi tra l'altro la carne viene cotta in enormi pentoloni per strada. È un po' questo che vedi, giusto?
La carne viene preparata giorni prima, viene bollita e viene fatta riposare. Di solito la appendono dentro il frigo per farla scolare. E poi quando è fredda si taglia meglio. Col coltello abbastanza fettine fine, non come il prosciutto, ancora poco più doppio, e viene poi messo nella sugna, bella calda, tipo l'olio caldo per friggere, quindi la sugna viene riscaldata, squagliata, diventa tipo olio, e quindi viene fritta lì, e poi quando vedi che rosola un pochino dal contorno, perché c'è un filo di grasso attorno, la esci e la metti nel panino, la fai scolare e questo viene fatto assieme anche a polmone.
Che aspetto ha questo panino? Visto che mi descrivi polmone, milza all'interno, qualcuno magari un pochino si spaventa anche.
No, guarda, non è che vedi sangue, cose che diciamo ti fa impressione. È come quando friggi la carne, diventa scura, colore della carne arrostita o fritta. E questo, il sapore è indescrivibile, è buonissimo. E l'odore specialmente.
Com'è l'odore?
L'odore, quello che ti attira di più è l'odore. No, nello street food siciliano non ci sono parole per descrivere gli odori e i sapori. Sono cose che si devono assaggiare e mangiare. È indescrivibile.
Ci sono tanti profumi per le strade di Palermo, quindi...
Sì, guarda, e poi ti attraggono molto, ti fanno aprire la fame. Ti fanno mangiare, ti fanno assaggiare, ma poi si usa tanto anche per non mangiare troppo quando sei in compagnia. Dai, mezzo panino l'uno e lo dividi sempre, perché sennò mangi tutta la giornata.
Perché poi sono anche spuntini abbastanza sostanziosi, no?
Sì. Difatti la maggior parte durante la settimana o quando si passa e c'è odore si condivide con qualcuno, perché non puoi mangiare tutti i giorni panini. E poi lo street food non è molto costoso.
E quindi puoi andare avanti anche tutto il giorno mangiare.
Sì.
Mi ripeti come si pronuncia esattamente il pani?
Pani kamiabusa.
Mievusa. Ok, è giusto quello che dicevo prima, che questo panino fa un po' parte della vita di tanti palermitani, quindi dall'infanzia all'età avanzata.
Sì, guarda, li trovi sempre aperti alle 4 del mattino, alle 5, magari tu ti torni da fuori, dal lavoro, rientri dalle vacanze, non lo so. Tante volte a me è capitato di tornare a Palermo nelle mattinate e già l'odore. Ti fermi e ti mangi un panino.
Per colazione un panino con la milza?
Colazione? Diciamo notturno, alle 4 o alle 5 del mattino. Vedi tutte le macchine ferme nelle superstrade, perché ci sono questi posti. Quindi fermano tutte le macchine, scendono, vanno a comprare il panino, lo mangiano là, anche là davanti, e poi si mettono di nuovo in macchina e via.
Ti ricordi quando l'hai assaggiato per la prima volta?
No, ero piccolo, quindi... Sicuramente mio padre o mia madre o qualche fratello mio mi ha detto: tieni, mangiano un pezzo. Io l'ho mangiato senza sapere cos'era, però era buono, quindi l'ho rimangiato sempre.
E quanti ne avrai mangiati in vita tua?
No, guarda, no. Come li conto? Non li posso contare. Almeno, guarda, per dirti così, uno alla settimana l'ho sempre mangiato, perché capitava sempre con l'amico. Dai, ho un languorino, dai, andiamo a mangiare mezzo panino l'uno, ok. Dove vai, trovi sempre qualcuno che lo fa in tutta la città.
Ecco, abbiamo un po' accennato a quel che c'è dentro e anche un pochino così sfiorato il procedimento. Tra un po' diamo la ricetta in maniera ordinata, ma prima volevo chiederti ancora una volta, che cosa c'è dentro nel panino?
E nel panino c'è la milza e il polmone.
Del vitello?
Sì, del vitello. E poi viene condito in due modi diversi. Si dice o schietto o maritato. Ti fanno la domanda. Quando tu lo acquisti, ti dicono: come vuoi, schietto o maritato? Schietto nel senso che non si sposa con niente. E maritato significa che è sposato con qualcosa, cioè viene aggiunta qualcosa nel panino.
A chi si sposa la milza?
Sì, la milza si sposa per esempio col formaggio, col parmigiano sopra, oppure con la ricotta. Invece normale viene fatto con un po' di limone sopra e basta.
Tu come lo preferisci?
A me piace schietto, col limone è fantastico. Poi se vuoi coprire un po', se non ti piace molto, ecco, il fegato, vuoi coprire un po' di sapore, allora ci puoi mettere la ricotta, ci puoi mettere il formaggio e riesci a coprire un poco il sapore, è quello forte. Però diciamo che se viene fatto con milza e polmone, il sapore si bilancia. Ed è buonissimo, sia schietto che maritato.
Il formaggio però non aiuta molto in quel conteggio delle calorie, quelle dicevi prima.
No, lascia stare le calorie, le devi lasciare stare. No?
A Palermo non si conta.
Quando mangi e basta. Le calorie le lasciamo sbelle.
La Sicilia è celebre per le influenze, anche in cucina, ricevute dagli arabi, che conquistarono Palermo e ne fecero un crocevia importante per oltre due secoli. La cassata, le mandorle, i pistacchi e moltissimi altri elementi ormai indivisibili dalla tradizione siciliana sono stati introdotti proprio negli anni della Palermo islamica. Il panino con la milza, invece, è associato alla tradizione ebraica. Se ci seguite dalla prima serie di Scarrafoni in cucina, ricorderete la storia della pajata, di come a Roma, al macello del testaccio, gli operai venissero pagati con il quinto quarto, ovvero tutte le parti degli animali che nessuno voleva comprare. La storia era la stessa a Palermo. E così, con un po' di sapienza e creatività culinaria, anche i lavoratori ebrei, spesso impegnati nella macellazione delle carni, potevano guadagnare un po' di soldi, vendendo un panino che ancora regala felicità ai palermitani a distanza di 1000 anni. Qual è il suo nome? Dipende. Pani kamiabusa, ma a Palermo ci aggiungono una V e diventa pani kamiabusa. E se come a me la pronuncia proprio non vi riesce, resta sempre l'italiano, panino con la milza.
Ciao, sono Pino D'Adelfio di Santo Palato e oggi andiamo a fare la ricetta del panino con la milza, in siciliano pani kamiabusa.
tu e assieme a Lorena, tua moglie, avete uno street van che si chiama Santo Polato che portate in giro per Adelaide. Ci hai mai pensato di proporlo ad Adelaide, questo panino?
No, questo no, perché qui non si può vendere la mezza polmone, addirittura so che li bruciano direttamente nel macello o li buttano.
Quindi non riesci ad acquistarli tu qui?
No. Però faccio altre cose, tipo il panino con le panelle, che sarebbero ceci, la farina di ceci fatta a strati e poi fritta e messa in mezzo al panino, panino con le panelle. E questi li faccio qui a Adelaide, lo vendo, e sai, molte persone me lo cercano, perché è buono veramente.
E quello però è più accettabile, diciamo, mentre il panino con la milza è ancora un po' borderline, non si può proprio fare.
Non si può fare, però io penso che si potrebbe fare, le persone lo assaggerebbero, lo mangerebbero tranquillamente, perché è buono veramente. E così ci sono tanti altri prodotti da assaggiare, però diciamo che qui non si può fare.
Mentre a Palermo si utilizza tutto.
Sì, si utilizza tutto ed è tutto buono. È inutile, dico, ah, che schifo la budella, che schifo la trippa per esempio. La trippa qui si trova, è l'anteriore dello stomaco, quindi la mangi benissimo, è buona. Quindi bisogna assaggiare le cose, se non le assaggi non puoi capire cosa stai mangiando. Non si può descrivere né il gusto né l'odore, lo devi provare, basta.
Sarà un po' difficile per chi ci ascolta dall'Australia, ma magari da altre parti ci ascoltano e riescono a farlo. Vogliamo provare a dare la ricetta?
Sì, la ricetta non è difficile. Acquisti un pezzo di polmone e una milza, non sono pezzi grandi, sono pezzi piccoli. Prima li lavi benissimo, li metti a bollire, è almeno un'ora per chilogrammo. Quando si finisce di bollire si mette a scolare e possibilmente appenderlo, farlo scolare non nel piatto pure, ma appenderlo, proprio farlo asciugare. E quando comincia a essere un po' tiepido, metterlo in frigo, sempre a scolare. Quando questo poi è ben asciutto in frigo, quindi passano ore o l'indomani, si taglia benissimo a fettine sottili, non troppo grosse. Sia il polmone che la milza, si tagliano a fettine, i pezzi non sono molto grossi perché la milza è un po' piatta, quindi può essere 6-7 cm per 3, non di più, è lo stesso il polmone. Questi vengono messi, tagliati nel piatto e poi vicino la pentola o la padella, se in casa, con la sugna o con l'olio, e friggerla. Appena si indorisce, giusto, già diciamo che è pronta, non molto tempo perché già è cucinata, quindi si mette nel panino, ti danno il panino e tu ci metti dentro o il limone, oppure se lo vuoi maritato, come abbiamo detto poco fa, ci puoi mettere formaggio grattugiato oppure la ricotta e lo mangi.
E te lo godi, ecco, quindi abbiamo dentro, sì. Abbiamo formaggio.
Guarda, ora dopo che ho parlato con te devo fare il biglietto per Palermo perché mi sta venendo la voglia.
Ma davvero ad Adelaide è impossibile trovare il polmone e la milza?
Sì, è difficile, poi venderlo è quasi impossibile. Poi è un lavoro, guarda, è un lavoraccio, farla in casa o prepararla è un lavoraccio. Questo è, diciamo, è il food che trovi per strada o nei shop adatti che ti fanno, tipo le rosticcerie, le friggitorie, che ti fanno proprio questo mangiare, perché farlo in casa, guarda, è faticoso veramente.
Questo quindi anche a Palermo è più comune andarlo a mangiare fuori che
sì,
farlo a casa.
Sì, solo se hai un ristorante, un qualcosa, allora lo fai là, o c'è una trattoria, allora lo fai là, oppure c'è un posto dove vendi questi prodotti, sì. Ma se tu lo vuoi fare in casa, no, guarda, te lo sconsiglio, troppo lavoro. Poi deve avere il frigorifero adatto per farlo scolare, se no i sapori cambiano. C'è anche il modo come farli, se no i sapori cambiano, su tutte cose è così. Anche su un piatto di pasta, se tu fai un piatto di pasta in qualsiasi maniera e non fai la ricetta in modo giusto, i sapori non ti vengono lo stesso.
Quindi tu stai per seguire le ricette, non le cambi spesso, vanno seguite quelle tradizionali.
Sì, e anche il modo come farle. Perché se non li fai allo stesso modo, per esempio prendi la milza umida, la tagli e la friggi, ciao, è andato via tutto il gusto. Non è lo stesso.
Quindi tu in passato l'hai preparato anche qualche volta?
Io veramente qui l'ho fatta una volta.
Ah, qui in Australia?
Sì, l'ho fatta per me però, non per vendere. L'ho fatta per me perché avevo proprio voglia. Sono andato a trovare il polmone, la milza, e me la sono fatta.
Sei andato direttamente dal produttore?
Sì, ma è un lavoraccio, guarda. Non lo farei più.
Perché?
Farei il biglietto per Palermo, ma non la milza in casa. E poi anche all'inizio quando la prendi, diciamo quando non è cotta, l'odore non è gradevole, perché c'è il sangue, capito?
In cucina dici, non sta, non è buono. Quello che senti fuori quando lo compri il panino è buono, ma quello che fai a casa o in cucina...
No, quando la cucini, la lavi, non è un odore bello, che l'odore del sangue è forte. Però quando la cucini, la fai bene, è fantastica per me. L'odore e il sapore sono buonissimi. Tutto il mangiare, come che so, le figliole, è lo stesso. Li devi lavare, li devi...
Che cosa sono?
Le budella. Le budella li devi lavare, all'inizio fanno puzza. Poi quando li finisci di pulire già cominciano a fare un odore abbastanza buono, già solo quando finisci di pulirli. E poi quando li fai alla brace, e per strada li fanno alla brace, c'è da impazzire. Proprio l'odore ti chiama, ti entra anche nei finestrini della macchina e ti fermi. Ci sono proprio il barbecue per strada. Sì, le code delle macchine si fermano perché l'odore è fantastico. È come, che so, quando fai il barbecue, la carne, la salsiccia, quell'odore, ma ancora più accentuato. O ti fermi o ti fermi, o lo mangi o lo mangi, non c'è niente da fare.
Non c'è quasi scelta. Ma perché secondo te a Palermo, in Sicilia, ma soprattutto a Palermo, lo street food è così diffuso, questa tradizione è così forte?
Catania è pure così, è del mangiare che hanno portato i popoli quando sbarcavano in Sicilia, specialmente a Porto di Palermo e Catania. I popoli portavano queste usanze, c'era la povertà, quindi l'animale lo mangiavano tutto, non lasciavano niente. E i gusti erano fantastici, perché lasciarli? Quindi, diciamo, si è continuata questa tradizione a mangiare queste cose, come il sanguinaccio. Cioè ti mangi il sangue fatto a salsiccia, che poi ci mettono cioccolata dentro, uvetta. Quello è il sanguinaccio, e tu lo mangi per dolce. Lo fanno seccare come un salame, lo tagli e te lo mangi. Se tu lo dici qua in Australia, che schifo, cos'è questa cosa? E intanto anche il sangue non lo buttavano, perché ci sono molte sostanze. Quindi lo street food è così. In Sicilia tutte queste cose continuano, meno male, perché sai, una volta avevano parlato che li volevano abolire tutte queste cose, specialmente per strada, ma invece hanno lottato per averli, perché solo il gusto non è come quando li fai a casa, è completamente diverso.
C'è qualcosa di incredibilmente affascinante nei panini, la magia di riempire lo spazio vuoto tra due fette di pane con praticamente qualsiasi cosa. Di questo incantesimo ho parlato con Alex Revelli Sorini, gastrosofo, autore di diverse pubblicazioni a tema culinario, divulgatore e tra i fondatori dell'Accademia del Panino Italiano.
Il panino è diventato ormai un mediatore culturale davvero straordinario e multigenerazionale. In pratica, grazie al panino, se ci pensi, puoi unire un nonno ed un nipote che assieme mangiano un bel panino con anche olio e pomodoro, la cosa più semplice al mondo, oppure anche con un salume. Quindi era perché vedevo la valorizzazione di un cibo che è semplice, è facile da fare, è trasportabile e lo si può consumare ogni dove, il che rispecchia molto la mobilità contemporanea e la velocità della società contemporanea, quindi un prodotto però che fosse di qualità, cioè il panino come tesoro, come scrigno, contenitore di grande identità e di qualità. Ma è la cosa che ribadiamo sempre: in un panino il 50%, ti faccio la domanda, che cos'è?
Il pane, di come? Solito, no?
Bravissimo, il pane. Il pane è il più distrattato fra tutti. Se ci pensi, fra un chilo di pane di qualità con una farina di qualità, magari meglio integrale, che quindi ha ancora dentro tutti i suoi nutrienti, i profumi, gli aromi, una lievitazione naturale. Costa 4 euro, ok? Un pane industrialissimo, di quelli che ti arrivano da lontanissimo, fatti 800-900 chilometri lontano, che poi arrivano, ti possono costare 1 euro al chilo. Allora la domanda è, ma per una differenza così ininfluente su un panino, perché si deve mangiare il pane non di qualità? E non a caso il pane spesso è pieno di burro, di grassi, di zuccheri addirittura, e per ottenere il bliss point, cioè pensa tu che cosa ci mettono dentro quel pane. E invece il pane di qualità cambia tutto, rende una ricchezza di carattere sensoriale che altrimenti non abbiamo. Quindi l'errore spesso è, io ho una grandissima farcitura, metto dentro roba eccezionale, ma si dimenticano in tanti. La cosa importantissima è il pane.
Quindi il panino perfetto secondo te è pane buono e poi che cos'altro?
Una salsa, perché ci deve essere una salsa per sigillare sopra e sotto, perché è importante darla sia sopra che sotto, nel senso sia nella parte superiore che inferiore del panino tagliato, no? Perché così quando lo addenterai la salsa la sentirai sia con i denti della parte superiore che di quelli della parte inferiore, e le papille godranno. E poi inoltre la salsa sigilla tutti i succhi e le bontà. Quindi una salsa dentro un quantitativo di una farcitura, può essere panicamella meusa, quindi delle frattaglie, può essere quindi la milza, può essere lampredotto, può essere un salume, può essere quello che vuoi metterci dentro, anche la porchetta potrebbe essere. E in più, diciamo, il panino perfetto oggi, con i tempi che sono, fondamentale che abbia anche della verdura, perché la verdura è centrale per la nostra digestione, per il nostro benessere, per la bontà e per la ricchezza, perché ti pulisce poi la bocca. Quindi quando io vedo un panino con una foglia strimizzita di insalata, non è un panino. Il panino deve avere all'interno anche tanta verdura, perché arricchisce il nostro palato.
Tre domande velocissime, rispondi pure quello che ti viene in mente.
Un panino... Dimmi le risposte da 8 secondi, da quanto? 4 secondi? Tu dammi i tempi.
Fai tu. Ma un panino tremendo che ti è capitato di dover mangiare.
Panino terribile, mi è capitato di mangiare un panino con il lampredotto fatto male, la peggior cosa al mondo, il gusto era disgraziato.
Un panino invece che ti ha fatto proprio, ti ha dato la felicità per un attimo.
Felicità, pane, pomodoro fresco in stagione di luglio con olio evo eccezionale e il tutto di fronte al mare.
E un panino invece che piace a tutti, invece a te proprio non piace.
Forse, guarda, il panica meusa, lo so che è una brutalità dirlo, io sono toscano, è al centro del tuo viaggio, lo rispetto perché dire che non è buono sarei un folle, però è meno vicino alle mie esperienze sensoriali.
Quindi i panini si mangiano da tanti anni, forse da secoli?
Da sempre. Primo panino scritto l'abbiamo il Romoli. Se non sbaglio siamo nel 400 più o meno, quindi nel 15 secolo c'è la citazione di un primo panino. Però se ci pensi c'è una via a Roma che si chiama via Panisperna, che vuol dire pane con prosciutto. Quindi non il panino classico che diciamo, ma da sempre l'uomo ha messo dentro a un carboidrato, quindi a un pane, a due fette di pane, a una preparazione lievitata e no, qualcosa. È un classico, addirittura citato da Ulisse, faccio il fenomeno adesso, Omero con Ulisse cita quando viene proprio, siamo di fronte, la mensa. Cioè la mensa erano più o meno che dei pezzi di pane non lievitato sui quali si adagiava il cibo in maniera tale da non perdere i succhi del cibo. E se ci pensi era un po' un panino a tante litteram. Pieghi la mensa, gli dai un morso e diventa un panino.
Quindi l'hai già detto in pratica, ma in conclusione vogliamo ripeterlo: il panino non è che faccia male, può essere anche sano.
Visto che io insegno scienze gastronomiche e noi i nostri diventano biologi nutrizionisti, il messaggio è: il panino può essere un pasto sostitutivo fondamentale. Non pensate di mangiarvi un panino gigante dopo che avete fatto un gran pranzo o una cena luculliana. Un panino, l'importante è che sia bilanciato. Metteteci sempre un pane di grande qualità perché è digeribile e il vostro intestino godrà, il vostro secondo cervello gode, e in più metteteci la verdura anche dentro perché è centrale. Il tutto diventa molto funzionale.
Parlando del pane che mi è vusa, fatto di formaggi, di frattaglie, di pane, ecco, non è proprio uno snack leggero e oggi vanno un po' di moda, insomma, sono consigliati anche spuntini più, come dire, frutta, le noci, queste cose qui. In Sicilia invece si continuerà con queste tradizioni, secondo te?
Sì, io penso che finché non ci sarà qualche legge che le aboliranno, tutti i ragazzi mangeranno lo street food siciliano perché... come ripeto, non ci sono parole per descriverlo, devi mangiare, devi sentire l'odore.
Va gustato sul posto, va gustato con l'atmosfera. Sono questi gli odori che più ti mancano qui in Australia? La milza, per esempio, o i polmoni, insomma, questi odori particolari. È questo che ti fa sentire a casa?
Tiglio, a me non, onestamente non sono un tipo che mi mancano. Cioè, riesco a fare a meno di queste cose, però se vado lì li mangio, perché non posso fare a meno di non mangiarle. Però qua mancano, sì. Effettivamente non ci sono, però sai, le altre cose io me le cucino per me, come la trippa, e qua ho già cominciato a vedere anche le budella, sai?
Ah.
In alcuni posti, sì sì, messi nel cestino, e sigillati, che tu puoi fare come stiglioli, li metti attorno alla cipolla e li fa il barbecue. Le panelle li faccio io e me li mangio, e le altre cose come carne che si può fare normalmente a barbecue, per esempio la salsiccia me la faccio io normalmente, non la compro, le spezie non adoperano altre spezie che non è il sapore della salsiccia siciliana, le cose me le faccio io, quindi non mi mancano. Però se non facevo questo lavoro, vedo tanti palermitani che dicono: ah, non vedo l'ora che vado a Palermo, mi devo mangiare panino con la menta.
Abbiamo capito, a Palermo dobbiamo andarci. Volevo
devi andare a Palermo.
Posso chiederti se c'era anche qualche venditore migliore di altri, per esempio andavi sempre da qualcuno per il tuo panino con la menta, o sono tutti buoni?
Normalmente sono tutti buoni, però ci sono quelli che si mandano da generazione in generazione la ricetta. Sarà, che so, un po' di sale in più, un po' di sale in meno, oppure la maturazione, non lo so, della carne. Si basa su questo, però la ricetta è sempre quella. Quindi tradizione tra padre, figlio, nipote e così via. Queste friggitorie sono abbastanza conosciute, tutti vanno la maggior parte lì. Però c'è sempre quello, sai, piccolino, che è nato da poco, che lo fa buono e tutti vanno, ci viene magari più vicino durante la giornata e vanno là. Però quando tu sei libero vai sempre dove è nato il panino, magari 50 anni, 100 anni di questa rosticceria che fa queste cose, sempre, ogni giorno, la notte, sempre aperto, non chiudono mai, e quindi vai là a mangiarti il panino, tipo al Foro Italico dove c'è il porto, vicino al porto, quello è il più famoso. E poi ce ne sono tanti altri. Poi gli altri venditori con l'ape, lo sai l'ape, la lambretta?
Sì.
Quella furgoncino che si mettono in tutti gli angoli della città a vendere pane e panelle, pane e crocchè, calamari fritti, insomma, con la lambretta si mettono là e tutta la giornata vendono, o a orario di pranzo. E tutta la gente si ferma con la macchina, si compra un panino, si compra un coppo di calamari. Un coppo di crocchè, quello che c'è.
Non chiudono mai, c'è sempre la coda.
Sì, sempre le macchine in coda. Dove c'è macchine in coda c'è mangiare.
Davvero grazie quindi a Pino D'Adelfio per averci portato per l'estate di Palermo oggi, aver assaggiato il pane con la milza e anche tante altre cose. Grazie Pino.
Niente, grazie a voi dell'ascolto.
Nel nostro prossimo episodio assaggeremo il fritto misto, ma non il consueto a base di pesce. In una regione del nord Italia c'è praticamente tutto tranne che pesce. Carne, frutta, frattaglie, biscotti, tanti ingredienti, tutti insieme, tutti fritti. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Joel Supple e Caroline Gates. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.